Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Quando ancora l'emergenza Covid-19 non era ancora pieno regime in Australia e si guardava agli avvenimenti italiani e cinesi con una certa distanza, noi facemmo il punto della situazione, eravamo a inizio marzo, sulle possibili conseguenze globali e Down Under. Ebbene, uno degli scenari che si prospettavano e che prospettava il nostro prossimo ospite è quella di una crisi monetaria globale che avrebbe avuto degli effetti potenziali nefasti in Australia con un calo del potere d'acquisto delle classi medie e basse. Ebbene, a due mesi di distanza facciamo il punto della situazione con il nostro ospite Giovanni Di Lieto, docente di commercio internazionale della Monash Business School. Giovanni, buongiorno, ben trovato su Radio SBS.
Buongiorno e grazie per avermi ancora.
Giovanni, a due mesi di distanza, sei stato una Cassandra o no?
La Cassandra non viene mai creduta, anche se ha ragione. Diciamo nel mio ultimo intervento, quando abbiamo parlato l'ultima volta, avevamo discusso delle possibili implicazioni nel peggiore scenario possibile. Eravamo a metà marzo più o meno, erano davvero gli inizi di questa situazione. Oggi, a più di un mese di distanza, purtroppo alcune delle indicazioni che avevamo discusso sul peggiore scenario possibile si stanno avverando, nel senso stiamo andando in quella direzione in termini sistemici, in termini di economia mondiale. Ovviamente l'Australia ha finora tenuto sotto controllo molto bene i contagi, però sappiamo che dal punto di vista economico, della disoccupazione, della produzione industriale, la situazione si sta facendo abbastanza stringente.
Quali sono allora i punti che stanno convergendo dalla tua analisi due mesi fa alla realtà?
I punti che stanno convergendo sono in realtà tre, che riguardano proprio le basi del sistema globale, di globalizzazione che abbiamo vissuto negli ultimi 40 anni, diciamo dalla fine della guerra fredda ad oggi. Le fondamenta della globalizzazione a guida americana si sono sempre ancorate alla ricerca di crescita a tutti i costi. Quindi la crescita a livello globale è avvenuta a discapito del costo del lavoro, quindi l'outsourcing, lo spostare le produzioni, le filiere produttive nei posti più economici possibili, cosa che ha fatto sviluppare molto la Cina e anche altre parti dell'Asia e magari anche, diciamo, in maniera minore dell'Africa o di altre posti meno sviluppati, però ovviamente ha impoverito le classi medie e lavorative dell'Occidente, soprattutto dell'Europa, lo vediamo con il caso italiano soprattutto. Quindi un fattore è la crescita si ottiene solo riducendo i costi di produzione, in cui sono inclusi ovviamente i costi del lavoro. Il secondo fattore è della competizione, la competizione globale che si ottiene riducendo tutte le barriere commerciali, quindi il cosiddetto free trade. Dico cosiddetto perché poi sappiamo bene che il commercio interamente libero, un po' come il comunismo, è più un'aspirazione che una realtà che possa diventare mai possibile.
Abbiamo visto come è andata a finire appunto in Russia.
Sì, diciamo siamo passati dal socialismo reale al liberismo reale, ne vediamo oggi gli effetti. E quindi questo secondo fattore della competizione globale ha aperto i mercati, ma ha aperto i mercati a importazioni con margini molto bassi, quindi l'importazione di prodotti in genere cinesi, ma non solo, che sono molto, molto economici, ed ha anche aperto poi mercati per esportazione ad alto margine. Questo non è il caso dell'Italia, ma piuttosto di paesi come l'Australia, che sono ricche di risorse naturali, gas, diciamo, rame e altre risorse minerarie. Perciò poi l'Australia si è arricchita talmente tanto negli ultimi 30-40 anni, invece l'Italia si è impoverita, lo vediamo anche in questa dinamica. Poi il terzo e ultimo fattore è quello della deregulation o privatizzazione, deregolamentazione del settore industriale, della produzione industriale nazionale, ad opera di interessi che sono sovranazionali tramite l'operato di organizzazioni internazionali come per esempio l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che però sono un po' telecomandate da interessi speciali di mega corporazioni globali, i nuovi Robert Barons del nostro secolo, perché sono loro poi a dettare politiche economiche e industriali di paesi che non sono forti abbastanza per mantenere una certa autonomia.
Sento nello sfondo qualcuno che sta sussurrando paradisi fiscali come
paradisi
appoggio.
Fiscali, sì. Oltretutto poi il sottotesto, diciamo, ideologico della deregolamentazione è di avere meno intervento statale, meno pianificazione statale nella politica industriale. Lo sappiamo bene cosa è successo in Italia dopo l'introduzione del trattato di Maastricht nel 1992. Abbiamo perso l'IRI, abbiamo perso tutta la nostra pianificazione industriale, e questo a grande scapito delle classi lavorative medio-basse del nostro paese.
Giovanni, allora, quindi questi tre capisaldi della crescita del passato, che hanno preso veramente il turbo con il crollo del comunismo, come sono stati modificati da Covid allora?
Il Covid ha accelerato enormemente una dinamica, un processo che stava già facendo capolino, perché ci sono molti studi economici al riguardo. Abbiamo visto che i tassi di profitto basati su questi tre fattori che abbiamo discusso prima si stanno sempre più restringendo, perché diciamo siamo a saturazione del sistema di produzione e distribuzione globale. Quindi diciamo una crisi stava per avvenire, la crisi che dovevamo avere, come disse famosamente un ex primo ministro australiano. Ovviamente il Covid ha reso questa crisi repentina, drammatica e acuta, come una depressione centenaria. Il Covid in particolare ha rotto gli argini di questa vulnerabilità del sistema globale, ha congelato tutti i sistemi di produzione e di distribuzione, e quindi sta rompendo drasticamente e credo irreparabilmente le catene di valore globale, soprattutto dei due mondi asiatici a guida cinese e del resto del mondo a guida americana. In particolare vediamo tre aree o tre progressive dinamiche che il Covid sta accelerando. Il primo, l'aumento dei costi di produzione. Il secondo è la riduzione del valore reale del denaro, perché ovviamente come consumatori stiamo perdendo potere d'acquisto con il nostro denaro, senza contare l'incremento della disoccupazione e dei redditi. E il terzo fattore, che è poi il punto di approdo della crisi millenaria della globalizzazione, è la deflazione del reddito, e quindi ci stiamo tutti impoverendo, anche in paesi come l'Australia, che hanno beneficiato enormemente di questo processo di globalizzazione degli ultimi 30-40 anni, vedranno probabilmente per la prima volta questa generazione che sta ora nascendo, o la nuova generazione, la prossima generazione sarà significativamente più povera in termini generali della precedente generazione. Questo probabilmente nella storia dell'Australia è la prima volta. Probabilmente in Australia dobbiamo vedere cosa è successo in Italia, in Europa negli ultimi 20-30 anni, e questo ci aspetta nella prossima generazione. Lo sanno molti di noi italiani che sono venuti negli ultimi pochi anni, cosa significhi avere meno opportunità, cosa significhi avere meno potere d'acquisto e meno ricchezza in generale.
La risposta è sempre stata: dall'Italia vai in Australia. Quindi sarà complessa adesso trovare una nuova soluzione. Una soluzione che è molto popolare tra certi ambienti, soprattutto della destra, è la cosiddetta ripresa a V. Ecco, raccontaci che cos'è e raccontaci perché secondo te è un vero e proprio mito.
Sì, per me assolutamente, e non la metto sul piano politico destra o sinistra, ma diciamo la ripresa V è una delusione, un'illusione ottimistica, peraltro c'è da dire, che viene indicata dal Fondo Monetario Internazionale, non per tutti i paesi, ma anche per paesi come l'Australia. L'esempio dell'Australia è molto calzante. Il Fondo Monetario Internazionale ha predetto che quest'anno, alla fine del 2020, prodotto interno lordo si ridurrà del 6.8%, che è qualcosa di davvero devastante per l'Australia, che non ha visto una recessione da quasi 30 anni, quindi meno 6.8% quest'anno, però poi l'anno prossimo, nel 2021, alla fine del 2021, la predizione del Fondo Monetario Internazionale è che l'Australia ricrescerà del 6.1%, quindi che se lo metti graficamente questo crea una V.
Insomma, si cade nel burrone e poi subito dopo si risale, secondo
sì,
questa
ma
teoria.
Ma chi è mai caduto in un burrone o in una fossa sa benissimo che rialzarsi è molto difficile e saltare anche molto difficile dall'altro lato. Ma diciamo anche in maniera più tecnica, diciamo, questo è solo diciamo una visione che questa ricrescita del 2021 e oltre implica che tra pochi mesi il Covid sarà debellato completamente, che praticamente abbiamo scherzato e tutto può ritornare come era prima. Sappiamo benissimo che molte attività commerciali non riapriranno, che molte attività commerciali non riassumeranno tutti i lavoratori o non con le condizioni di cui godevano prima della crisi. Sappiamo benissimo che le fondamenta della globalizzazione di cui abbiamo beneficiato, almeno in Australia, negli ultimi decenni, sono andate via, sono distrutte. Un nuovo sistema, siamo in transizione verso un nuovo sistema, non sappiamo ancora quale esso sia, però diciamo credere che in soli due anni, in meno di due anni, anzi in poco più di 18 mesi, noi possiamo ritornare a quello che eravamo prima in termini economici, è per me un sogno da Alice nel Paese delle Meraviglie. Ovviamente perché i politici, governi ovviamente non fanno questo discorso perché sono così ingenui, lo fanno perché ovviamente vogliono evitare panico morale ed economico e vogliono instigare una dinamica più ottimistica, che ci sta anche come discorso politico, ma ovviamente poi cosa succede quando questo grande rimbalzo poi non accadrà? In termini economici ci sono tutte le indicazioni per capire che la situazione non può tornare a quella che era prima del Covid. Il sistema è cambiato già, non si può dire neanche che sta cambiando, è cambiato già. Quello che vedremo dopo che l'emergenza sarà tenuta sotto controllo, presumibilmente dopo e se sarà trovato un vaccino per il Covid, quindi ci vorranno almeno due anni prima di poter parlare di questa situazione, quello che accadrà in termini di economia globale è una situazione in cui le catene di produzione mondiali saranno molto più brevi, frastagliate, frammentate, saranno molto più regionali, si baseranno molto di più su rapporti bilaterali con i propri vicini geografici e con le economie che sono complementari nella loro produzione, o addirittura si verificheranno episodi o anche dinamiche più autarchiche.
Però ci sono anche c'è anche un barlume di speranza, perché in questa situazione drammatica che ci stai prospettando c'è la possibilità di avere uno scenario in cui le economie locali possano in realtà rafforzarsi. Spiegaci come.
Sì, ho fatto uno studio con mio collega economista basato su un modello economico della Banca Centrale Canadese, che ha fatto dei calcoli empirici basati sulle misure che alcuni paesi hanno preso dopo la recessione globale del 2008-2009, in cui praticamente alcuni paesi hanno ristretto il commercio globale, quindi hanno intrapreso misure protezionistiche, e questo ha creato un aumento della produzione e anche del lavoro legato alle industrie per esempio della distribuzione, industrie estrattive, minerarie e anche industrie manufatturiere. Quindi questo potrebbe essere una soluzione, diciamo, anche se di medio-breve termine, che potrebbe dare sollievo alle economie locali. Ovviamente questo significa invertire completamente, sarebbe un'inversione a U dei fondamentali dell'economia globale degli ultimi 40 anni. Questo significa, ovviamente i detrattori di questo di questa inversione lo chiameranno protezionismo, grideranno al lupo, stiamo tornando agli anni 30 con il protezionismo, questo farà scaturire guerre, ma invece no, stiamo tornando non agli anni 30, si potrebbe tornare al mondo prima dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, al mondo prima della durante la guerra fredda e non in senso politico, quando c'erano blocchi separati commerciali e quando molti paesi, anche di media grandezza come l'Italia e l'Australia, erano molto più autonomi e sovrani nella loro politica industriale. Cioè, prima degli anni 80-90 la politica industriale nazionale di paesi mediamente avanzati era molto più indipendente ed era, diciamo, prendeva la precedenza sulla politica commerciale. Cioè, la politica commerciale era funzionale alla politica industriale, questo per mantenere i livelli di occupazione alti e con lavori di buona qualità, non con la gig economy dei lavoratori a cottimo, temporanei e precari, ma erano lavori che erano di qualità perché erano lavori sindacalizzati, erano lavori che avevano buoni livelli di protezione sociale e sanitaria.
Fa parte infatti della nostalgia dei tempi che furono, il capofamiglia che manteneva tutta la famiglia con un lavoro dignitoso.
Sì, un operaio fino agli anni 60, direi 70, poteva permettersi di mantenere una famiglia con anche più di due o tre figli e magari anche comprare una casa. E oggi anche due stipendi senza figli non ti permettono di comprare una casa, almeno soprattutto in Europa e anche in Australia, a meno che non erediti del denaro. E questo ovviamente è la vera, reale economia che i dati globali di crescita non colgono. Cioè, tutti quelli che dicono la crescita globale l'anno scorso è stata del 3, del 4, del 5%, ma questo non coglie l'economia effettiva che accade sul campo, empirica, e quindi c'è questo ragionamento che è fallace di misurare la crescita. È come il pollo di Trilussa, cioè chi ne mangia tre, chi ne mangia dieci o chi ne mangia uno solo. La globalizzazione è diventata quel pollo di Trilussa che ora dobbiamo sbarazzarci, di cui dobbiamo sbarazzarci ora.
Con la speranza di non finire a essere quelli che di polli non ne vedono neanche uno. Giovanni Di Lieto, grazie per essere con noi su Radio SBS.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.